Modem.
It's been a great success.
My fellow Americans, this is Liberation Day.
Cari concittadini americani, oggi è il giorno della liberazione. Abbiamo atteso a lungo questo momento. Il 2 aprile 2025 sarà ricordato per sempre come il giorno in cui l'industria americana è rinata, il giorno in cui l'America ha riconquistato il proprio destino e il giorno in cui abbiamo iniziato a riportare l'America alla ricchezza. Questo è il signor Schwab, è un individuo, non un'azienda. Oggi ha fatto 2,5 miliardi.
Much of this success.
Questo successo lo dobbiamo ai dazi. Dazi, la mia parola preferita. Per decenni è stata usata da altre nazioni contro di noi, ora non più. Powell alla Fed fa un pessimo lavoro, ci sta costando molti soldi, ma l'America sta andando talmente bene che la sua influenza non conta.
Terrible Fed chair, I was surprised he was.
Trump dichiara, Trump annuncia, Trump dice, da un anno ci siamo abituati, forse non ci siamo ancora abituati, alla raffica di annunci che arrivano dalla Casa Bianca, annunci che riguardano anche l'economia e proprio sull'economia vogliamo concentrarci stamattina per tentare un bilancio, una lettura in attesa dell'intervento di oggi di Donald Trump al Forum Economico Mondiale di Davos. Buongiorno dalla redazione di Modem, con Giuditta Wiesendanger alla regia, Roberto Rossinelli a gestire lo studio, Luca Fasani al microfono. Dunque, l'economia di Trump. È iniziato con gli interventi su impiego e spesa pubblica che grazie a Elon Musk avrebbero dovuto portare risparmi da 2,000 miliardi di dollari, poi diventati 150. Dazi imposti ad amici e nemici. Le critiche alla Federal Reserve con le polemiche sull'inflazione e il costo della vita e ancora i tagli fiscali. Per molti esperti l'economia degli Stati Uniti avrebbe dovuto soffrirne, ma mercato del lavoro e crescita economica resistono. Addirittura l'economia sta accelerando, ha dichiarato ieri a Davos il segretario al Tesoro Scott Bessent. E saluto il nostro primo ospite, Andrea Vosti, buongiorno o buonasera.
Buongiorno, buongiorno a tutte e a tutti.
Ecco, Andrea Vostri, il nostro corrispondente RSI da Washington. Allora, l'economia americana sembra in buona salute grazie o nonostante le politiche di Donald Trump?
Ma diciamo che è un'economia che ha superato, che ha saputo sconfessare sia i proclami iperbolici a cui siamo abituati di Donald Trump, come pure le Cassandre che prevedevano ricadute disastrose per la guerra dei dazi scatenata dal presidente statunitense. Quindi non siamo scivolati dentro l'età dell'oro promessa da Trump, non c'è stata una rinascita miracolosa del settore industriale, ma l'economia non ha neppure subito il contraccolpo pesante e duro dei dazi e delle incertezze create dalle politiche del presidente americano. Diciamo che in buona sostanza la situazione, penso a indicatori come l'inflazione oppure l'occupazione, è rimasta simile a quando Trump è entrato in carica. Questo è un bene per l'economia che ha dovuto attraversare fasi molto turbolente, ma non è un segnale politicamente positivo per il presidente che aveva fatto proprio campagna promettendo di raddrizzare un'economia e abbassare i prezzi che rimangono per molti americani ancora troppo alti. Quindi se c'è una parola per descrivere l'economia americana in questi ultimi mesi, direi resilienza, una capacità camaleontica di adattarsi a un contesto politico decisamente turbolento che poi ha potuto contare anche su un dollaro debole che ha favorito comunque l'export americano e quindi ha compensato in qualche modo le incertezze generate dai dazi di Trump.
Ecco, è con noi anche lui dagli Stati Uniti, anche Andrew Spanaus, buongiorno.
Buongiorno.
Anche in questo caso poteva essere un buonasera, Andrew Spanaus, giornalista, analista politico e docente. Anche lei, prima di entrare nei dettagli, chiedo un po' un giudizio generale. Questa resistenza dell'economia americana è data dagli interventi dell'amministrazione Trump o l'economia funziona nonostante quello che sta facendo Trump?
L'economia regge in termini macro principalmente grazie agli investimenti nel settore della tecnologia, nell'intelligenza artificiale e ai consumi della parte più benestante. Cioè abbiamo visto un'economia un po' più disuguale nell'ultimo anno in cui il lavoro è diventato un po' più difficile. La gente non fa quello che faceva durante gli ultimi anni, cioè gli anni precedenti, cioè lasciare il lavoro più facilmente perché sa che troverà un altro posto, spesso con un bonus o un incentivo solo per andarci. Adesso si rimane dove si è, perché c'è meno certezza di questo. C'è certamente una borsa che va bene, le persone appunto che hanno i soldi li spendono, però chi ne ha meno sta molto più attento. Quindi Trump in questo senso non ha ottenuto il boom che prometteva, soprattutto per la classe media-bassa. I posti di lavoro nella manifattura continuano a calare, per esempio, però siccome l'economia totale comunque si basa sui consumi della gente, quando ci sono 350 milioni di persone quasi i soldi girano e con la nuova legge fiscale sulle tasse gireranno un po' più soldi anche, e questo permette di andare avanti. Però gli interventi di Trump non hanno cambiato il carattere dell'economia come lui sperava.
Ecco, do il benvenuto anche al nostro terzo ospite, Edoardo Beretta, buongiorno.
Buongiorno a lei, agli ascoltatori e all'ascoltatrice.
Allora, Edoardo Beretta, professore di macroeconomia internazionale all'USI di Lugano. Se ci allontaniamo dalle sensazioni, non proprio cifra, ma qualche tendenza è già stata menzionata, quanto è in salute l'economia statunitense? Qui penso soprattutto a prodotto interno lordo e mercato del lavoro.
Ma il PIL reale su base annualizzata registrava recentemente un aumento del 4,3% nel terzo trimestre del 2025, con un aumento importante rispetto al 3,8% del secondo trimestre. Quindi ancora una volta economia americana si sta dimostrando estremamente flessibile, resiliente, come si diceva. Il PIL reale americano è trainato dai consumi, dalla fetta soprattutto più benestante di americani nell'esercitare i propri consumi, dall'export che è andato aumentando con una diminuzione invece dell'import, quindi in qualche modo nella direzione un po' delle misure di politica commerciale americana, un aumento della spesa pubblica di cui parleremo, ma comunque legato anche certamente agli investimenti in sicurezza, in difesa nazionale. Quindi senz'altro abbiamo una situazione di resilienza da questo punto di vista. Anche il mercato del lavoro in questo momento ha un tasso di disoccupazione nel settore civile del 4,4%, il che è un dato abbastanza vicino comunque al pieno impiego, con però un aumento all'interno delle fasce di popolazione asiatica e soprattutto afroamericana. Quindi in generale l'economia americana sta ben procedendo, rimangono i grandi temi, fra cui il debito estero su base lorda ancora intorno ai 29 mila miliardi di dollari, ma non si può dare colpa a Trump, è stato accumulato anche evidentemente nelle amministrazioni precedenti.
Ecco, Edoardo Beretta, cosa dire invece dell'inflazione? In campagna elettorale Donald Trump aveva detto che l'avrebbe fatta sparire e invece va avanti sugli stessi livelli, un 2,5% anche di più, e se la prende anche con la Federal Reserve, la banca centrale. Allora quest'inflazione è qualcosa di cui preoccuparsi?
Ma l'inflazione si sta dimostrando ancora una volta collosa, cioè è di difficile rimozione. In questo momento l'indice di prezzi al consumo negli Stati Uniti è al 2,7%, quindi il rialzo è sopra quel 2% su base media a cui, diciamo, tendono le banche centrali in generale, con però delle grandi diseguaglianze, come all'interno dei driver a cui ci riferivamo poco fa, legati al PIL. Grandi aumenti a livello della elettricità con un 6,7%. Teniamo conto che investire molto anche in intelligenza artificiale, come stanno facendo gli Stati Uniti, comporta investire anche in data center, e quindi chiaramente anche ha un impatto sulla distribuzione, sulla capacità anche di generare elettricità e nuove fonti energetiche. E i rialzi si vedono in generale anche nelle utilities legate per esempio al gas, con dei valori superiori al 10%. Quindi anche qui abbiamo un'inflazione che si dimostra tenace, ancora una volta, comunque in calo rispetto ai valori, diciamo, immediatamente post-pandemici.
Andrew Spanhaus, nel settore finanziario, fra, chiamiamoli, i proverbi, c'è quello che dice never fight the Fed, no, non mai andare contro la Federal Reserve. Questo non vale per Trump o per la politica, o ci sono anche dei rischi?
Trump vuole cambiare la Federal Reserve, e c'è una motivazione per questo. Poi il modo in cui lo fa, come spesso con Donald Trump, è molto discutibile e probabilmente dannoso. Però abbiamo visto durante l'amministrazione Biden l'inflazione salire al 9%, e la risposta della banca centrale è quella di aumentare i tassi di interesse. Chiaramente quella risposta è molto rozza, perché così facendo ha fatto raddoppiare la rata del mutuo per milioni di persone. Quindi per combattere l'inflazione si aumentano i costi delle persone. È un modo di intervenire che lascia molto a desiderare. Ci sarebbero altri modi, però sono molto più complessi, cioè altri modi di cercare di combattere l'inflazione in senso più mirato, cioè colpendo chi ha più soldi e dando incentivi dall'altra parte per chi ne ha meno. Però fare questo richiede il Congresso. Il Congresso non si mette d'accordo. Quindi Trump cosa fa? Dice: io voglio i tassi più bassi perché questo aiuterà le persone, aiuterà le imprese. Solo che il suo modo di farlo è togliere l'indipendenza di fatto. Ha esercitato molte pressioni su Powell, su capo della Fed, e in generale sui consiglieri, governatori della banca, per spingerli a abbassare i tassi, cose che hanno fatto 3 volte l'anno scorso, 2025, però in linea con il metodo di Trump in generale. Lui crede che debba essere il presidente, l'amministrazione, quindi l'esecutivo, a prendere di fatto le decisioni. C'è una linea che verrà tracciata probabilmente alla Corte Suprema a breve su questo, dicendo: no, tu hai tanti poteri, e sta aumentando i poteri dell'esecutivo Donald Trump con successo, però sulla Federal Reserve non puoi farlo, non puoi esercitare questa influenza.
Andrew Spanhaus, si è parlato anche di inflazione, costo della vita. Questo sembra aver acceso, riacceso le speranze dei democratici di separare Trump da molti dei suoi elettori più moderati. È una speranza giustificata?
Ma è già una realtà, anche se non è l'unico punto, fa parte di, per i democratici ancora meglio, perché fa parte di una tendenza più generale. Abbiamo visto le elezioni a novembre, non solo quelle a New York che piacciono tanto a persone all'estero, ma soprattutto in Virginia, New Jersey, dove le candidate per governatrice in entrambi gli stati hanno vinto di molto più di quello che dicevano i sondaggi. Anche varie elezioni locali in Pennsylvania, in Georgia, vediamo i democratici guadagnare tra i 10 e 15 punti rispetto alle elezioni di un anno prima, nel 2024. Ci sono due grandi temi. Uno di questi è proprio quello che si chiama qui affordability, cioè la possibilità di permettersi il costo della vita, e questo è senza dubbio la prima preoccupazione dei cittadini. Non perché tutto è diventato d'improvviso molto molto peggiore in termini economici, ma non c'è stato il miglioramento che chiede Trump, e in alcuni settori in particolare si continua a vedere un aumento dei prezzi visibile. C'è quello della casa, c'è una crisi delle abitazioni, non ci sono abbastanza case, è proibitivo per molti giovani comprare la casa oppure bisogna vivere molto lontano da dove si lavora. Il cibo continua a aumentare, l'inflazione è sotto il 3%, ma è pur sempre un aumento, dei prezzi. Quindi le persone vedono questa cosa, è un problema quasi strutturale, direi, da decenni per la classe media e media bassa. Le difficoltà di permettersi alcune cose, è una società dove bisogna consumare, e questo contribuisce molto, visto che abbiamo un Trump che dall'altra parte non dà l'impressione di aggredire in modo efficace questo problema, ma anzi di seguire la sua politica ai dazi in modo abbastanza sconsiderato, senza grande criterio, e che a volte peggiora. Quindi si ha l'impressione che Trump sia colpevole di non affrontare la cosa in modo giusto.
Ecco, Andrea Vosti, tu negli Stati Uniti ci abiti con questa affordability, con questa accessibilità ai prezzi di beni e servizi, ci vivi. È il tema centrale fra tutto quanto sta succedendo, visto che non c'è solo l'economia?
Ma direi che forse è il tema che meglio di altri è capace di veicolare il malcontento verso chi governa. Poi appunto i prezzi sono rimasti più o meno stabili, alcuni sono saliti, alcuni come quello della benzina sono scesi un pochino rispetto a un anno fa, ma non c'è stata un'impennata. Però è vero che Trump ha promesso misure draconiane per raddrizzare l'economia, abbassare i prezzi, e non si vedono i risultati, o perlomeno non li vedono i cittadini americani nelle loro tasche. Tutti i costi, il costo degli affitti, il costo della cura dei bambini, per esempio, il prezzo dei beni alimentari, il costo dell'energia, sono spese che non sono diminuite in modo sensibile. Quindi la percezione è quella di un'economia che non sta andando molto meglio di prima. C'è poi un secondo tema che è molto sensibile per molti americani, quello dei contributi di cassa malati. Milioni di americani perderanno nei prossimi mesi la copertura sanitaria, vedranno i loro premi aumentare di molto perché i repubblicani al congresso non hanno voluto estendere i sussidi, un boomerang politico, visto che sono soprattutto le persone che abitano nelle aree rurali del paese, che votano conservatore, che subiranno questi aumenti dei prezzi. Poi c'è naturalmente l'altro grande tema capace di mobilitare l'elettorato democratico, è quello delle retate dell'ICE, la polizia dell'immigrazione, in alcune città americane, con episodi anche tragici come la morte di una donna bianca a Minneapolis uccisa da un agente dell'ICE. Ecco, questo fenomeno ha scatenato una protesta un po' simile a quella che aveva innescato la morte di George Floyd 5 anni fa. Sono un po' questi due grandi temi, quindi l'affordability, l'accessibilità dei beni, il costo della vita, e poi le proteste contro questa crociata anti-immigrati lanciata dall'amministrazione Trump.
Edoardo Beretta, questa crociata anti-immigrati illegali, cioè è una questione sicuramente politica, ma anche economica alla fine, cioè ci sono degli effetti sul mercato del lavoro di queste politiche anti-immigrazione?
In generale è ancora troppo presto per trarre delle conclusioni certe. Quello che vediamo è che quest'anno si prevede un afflusso netto di nuova immigrazione intorno al 500.000. È molto inferiore rispetto ai 2 milioni e qualcosa del 2024. In generale, piuttosto, però, il punto è quello, forse è l'immagine che gli Stati Uniti, da un punto di vista di economia, stanno dando nei confronti di potenziale nuova immigrazione. Sappiamo che gli Stati Uniti sono un paese di immigrazione, in cui una parte significativa della forza lavoro è immigrata, oltre il 20%, e in generale quindi l'immagine sarà poi da proiettare su un periodo ben più lungo, quindi non soltanto legato a quest'anno, ma capire se gli Stati Uniti saranno sempre una nazione ancora così attrattiva da questo punto di vista. Sappiamo per esempio che gli immigrati svolgono, fra l'altro, soprattutto gli immigrati dell'America, quindi del continente americano, svolgono dei lavori importanti, fra cui quelli l'assistenza ad anziani, assistenza medica. Quindi dobbiamo capire se questo spostamento verso gli investimenti in tecnologia, intelligenza artificiale, difesa, strategicità del prodotto America, potremmo definirlo, che lasciano un po' per strada forse quella che è un po' più quelli che sono dei settori forse più tradizionali da questo punto di vista e per la classe media, non soltanto per quella più privilegiata, dobbiamo capire se in qualche modo questo cambierà l'immagine che abbiamo degli Stati Uniti durevolmente oppure no.
Edoardo Beretta, cosa dire poi dei dazi? Cioè avrebbero dovuto riportare l'industria a casa, ma diceva prima Andrew Spanhaus che i posti di lavoro nel manifatturiero stanno ancora calando, cioè anche qui troppo presto per dare un giudizio.
In parte sì, perché in qualche modo l'intelligenza artificiale sta insegnando all'economia come anche risparmiare posti di lavoro. Quindi lo vediamo a livello di mercato del lavoro con le nuove assunzioni stagnanti, pur nel dato buono sulla disoccupazione a livello medio. Quello che invece i dazi di Trump stanno già generando sono introiti fiscali per il governo. Attualmente, o perlomeno fino alla fine del 2025, abbiamo avuto qualcosa come 195 miliardi di dollari di introiti fiscali legati all'esazione dei dazi, aumentati rispetto ai 118 dell'anno precedente. Quindi in qualche modo i dazi da un punto di vista fiscale hanno già un impatto e contribuiranno senz'altro all'appianare quello che è il disavanzo fiscale americano, che comunque nell'anno fiscale 2025 è stato pari a qualcosa come 1.800 miliardi di dollari. Naturalmente questo andrà a ridurre potenzialmente anche l'import americano, che sappiamo essere oramai su base strutturale. Nel 2024 il disavanzo commerciale americano era intorno ai 900 miliardi di dollari, il secondo valore più elevato, mentre adesso su base mensile siamo intorno ai 29 miliardi, quindi l'ultimo dato, 29 miliardi su base mensile, che è il più basso dal giugno del 2000. Quindi in altre parole, gli Stati Uniti stanno cercando di ridurre il proprio import in modo da ridurre il proprio debito estero e nel contempo anche dare ossigeno alle casse federali da un punto di vista fiscale. Quindi l'effetto non lo vediamo ancora nella sua interezza su tutti gli ambiti economici americani, però certamente c'è già un trend da questo punto di vista perlomeno.
Ecco, Andrea Bosti, abbiamo sentito parlare di questi dazi, che poi ci sono anche delle contraddizioni, tipo voglio fare cassa, però voglio anche ridurre l'importazione, perciò non posso fare cassa, e sono state fatte anche varie promesse di aumentare le spese sulla difesa, mandare $2.000 a tutti per farli partecipi di questi incassi, che poi vedremo, è ancora aperta la questione se la Corte Suprema approva quello che sta facendo Trump sui dazi, gli riconosce questo potere. Ma quello che volevo chiedere, Andrea Bosti, è che Trump sta facendo politica economica anche attraverso i fondi federali, per esempio negandoli agli stati governati dai democratici, non usando lo stesso metro di misura con quelli dei repubblicani. Insomma, l'economia al servizio della politica.
Beh, assolutamente sì. Poi diciamo che per Trump le entrate generate dai dazi sono indispensabili, perché con la sua legge One Big Beautiful Bill taglierà quasi 4.000 miliardi di entrate fiscali nei prossimi 10 anni. Quindi c'è assolutamente l'esigenza da parte dell'amministrazione di recuperare questi soldi per poi reinvestirli. E poi sì, sul fronte interno Trump, non potendo usare la minaccia dei dazi come fa con altri paesi, usa l'arma del blocco dei fondi federali come strumento di pressione o di ritorsione o di punizione contro quegli stati a guida democratica che non seguono, non assecondano le politiche della Casa Bianca. Un paio di settimane fa Trump ha ordinato ordinato il congelamento, per esempio, di 10 miliardi di dollari a quattro stati democratici, che sono Colorado, Illinois, New York e Minnesota, che è un po' diventato quest'ultimo, Minnesota, il terreno di scontro tra il governo federale e chi si oppone a Trump, in particolare per la sua crociata contro gli immigrati irregolari. Quindi una strategia discutibile a livello etico e morale certamente, ma abbastanza efficace se pensiamo all'anno scorso, quando la Casa Bianca, proprio usando la minaccia di congelare o bloccare i fondi federali, è riuscita a mettere una sorta di bavaglio alle università e alle proteste nei campus, strappando parecchie concessioni agli atenei per quanto riguarda il diritto di manifestare. Quindi la carta economica dei dazi verso l'estero e il congelamento dei fondi federali all'interno verso gli stati a guida democratica sono uno strumento che l'amministrazione usa in modo molto spensierato, diciamo così.
Andrew Spanau, su una distribuzione di fondi e di ricchezze a cui si è assistito e assisterà con le riforme fiscali, il One Big Beautiful Bill che è stato menzionato, il grande meraviglioso disegno di legge, una macchina di redistribuzione questa legge.
Ma è un tentativo in parte di dare soldi alla classe lavoratrice, questo è fuori di dubbio, si tolgono le imposte sugli straordinari, si tolgono imposte sulle mance, si tolgono imposte in parte su una parte delle pensioni, quindi questo fa parte della strategia di Trump da sempre, lui vuole iniettare risorse e in questo modo far volare l'economia. Ne ha proprio bisogno in questo momento, per quello che abbiamo discusso dopo, cioè questa impressione invece tra la popolazione che le cose non stanno migliorando come invece aveva promesso, anche se è molto politicizzata anche la visione dell'economia. Una cosa particolare che vediamo negli ultimi anni è che se chiediamo ai repubblicani come va l'economia, quando c'è un presidente repubblicano dicono che va bene, se chiediamo a chi vota democratico dice che va male ed è anche il contrario. Abbiamo spesso visto questa cosa. Poi c'è una fetta di persone che risponde di più alle condizioni contingenti e questi sono quelli che decidono le elezioni alla fine. Per Trump è molto importante cercare di combattere questa sensazione generalizzata in questo periodo, ma io credo che sarà difficile. Cioè, sì, ci saranno più risorse per alcune persone ed è vero che sono stati abbastanza furbi i repubblicani perché danno questi soldi in taglio alle imposte quest'anno, cioè sono già in vigore, mentre i tagli ai servizi pubblici, ulteriori tagli, entrano in vigore più avanti, quindi questo per loro è utile, però non credo che sarà così facile cambiare un po' la narrazione nello spazio di pochi mesi.
Ecco, siamo vicini alla chiusura, non c'è tempo di parlare di quel che è successo, diciamo, degli interventi del governo sull'attività delle aziende, lo spingerle a investire negli Stati Uniti, addirittura sono state prese delle quote, delle partecipazioni statali in certe aziende. Tempo per un ultimo giro rapido, meno di un minuto a risposta. Andrea Vosti, corrispondente RSI a Washington. Finora Trump, la sua amministrazione si è mossa su molti fronti, molto in fretta, nessuno ha potuto reagire, andrà avanti così anche nel 26?
Ma io penso che ad essere determinante quest'anno sarà un fatto, cioè che ci avviciniamo a una scadenza elettorale a novembre, alle elezioni di metà mandato, e questo avrà due conseguenze dirette. Da una parte la Casa Bianca dovrà assolutamente convincere gli americani che la questione del costo della vita è una priorità, e in questo senso tutta la polemica, per esempio sulla Groenlandia, è molto lontana dalle preoccupazioni della base elettorale repubblicana, anzi appare quasi come una distrazione, quando non un tradimento delle promesse elettorali. E poi d'altra parte penso che la vicinanza della scadenza elettorale costringerà molti deputati e senatori, quindi una parte del Congresso, a opporsi anche a certe scelte della Casa Bianca. Quindi saranno molto più liberi rispetto al primo anno di contraddire la retorica della Casa Bianca. E poi c'è naturalmente l'attesa per la sentenza della Corte Suprema sui dazi. Questo potrebbe essere un game changer, un grande cambiamento, perché se fossero dichiarati illegali si aprirebbero scenari davvero grande, grande incertezza.
Ecco, rapidissimo anche Edoardo Beretta, la Trumponomics finora nessuno si è opposto, a parte forse i mercati crollati col Liberation Day, potrebbero arrivare gli sceriffi bond vigilantes del debito pubblico se va avanti così?
Forse no, il mercato comunque nel frattempo sappiamo che si è più che ripreso. Io penso piuttosto che ridurre il disavanzo commerciale americano nei confronti del resto del mondo comporterà e spingerà ulteriormente a un riallocamento, a una ridefinizione di quello che è l'ordine monetario internazionale. Cioè, in altre parole, il dollaro verrà utilizzato potenzialmente meno, quanto meno sarà da determinare, ma questo lascerà spazio per evidentemente altre monete di altri paesi, fra cui dei BRICS. Questa è una riflessione su cui forse l'economia americana dovrebbe anche interrogarsi.
Ultimo intervento rapidissimo anche per Andrew Spanaus, giornalista, analista politico, docente. Per le elezioni americane si diceva a essere decisiva è it's the economy. È ancora così?
È ancora così, è il contesto generale che spinge questo malcontento, però è solo un pezzo. Io ho l'impressione che, stando qui adesso da un po' di tempo, un po' di settimane, che si sia oltrepassato una linea in queste settimane con Donald Trump. La questione della Groenlandia, che anche all'estero è percepita come un problema, Trump sta esagerando e si mette a rischio di essere contrastato dalle istituzioni americane. La questione è quanto il sistema americano, in senso lato, sarà in grado di metterlo un po' all'angolo, cioè di fermarlo sulle sue esagerazioni. Non è chiaro quanto lo sarà, però lo vedremo presto, nelle prossime settimane. Sarà molto importante l'esito di questa sfida.
Ecco, un anno economico della politica di Trump che per la famiglia Trump sicuramente è andata bene, fra criptovalute e progetti immobiliari, specialmente nelle relazioni con i paesi del Golfo Persico. Siamo in conclusione, ringrazio i nostri ospiti, soprattutto il pubblico all'ascolto. Modem torna domani, mentre nei vari appuntamenti informativi potrete seguire gli sviluppi della visita di Donald Trump al Forum Economico Mondiale di Davos.